Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Inizia oggi ufficialmente la seconda stagione di Bip Sport. Inizia con una puntata super speciale. Infatti ci siamo lasciati l'anno scorso, che puoi dire l'anno scorso, in realtà qualche mese fa, con l'ultima puntata, la puntata numero 23, che aveva sancito la fine della prima stagione di Bip Sport e che era stata una puntata un po' speciale, nel quale eravamo andati a raccontare quelli che sarebbero stati i principali eventi sportivi dell'estate. A due mesi di distanza questi eventi sportivi si sono disputati, per cui direi di andarli a commentare e capire quello che è successo, se ci sono state delle belle vittorie italiane oppure anche delle sconfitte. Sono state purtroppo più le sconfitte che le vittorie, però comunque in questa puntata andremo un po' a riassumere il tutto, anche per chi magari non fosse aggiornato a 360 gradi su tutto lo sport. Direi che Bip Sport fa il caso suo, quindi vi ringraziamo per starci ascoltando e vi ringraziamo nel caso in cui ci voleste seguire per tutto il corso della stagione. Sarà un format un po' diverso rispetto all'anno scorso, però questo lo andremo a dire nella prossima puntata, in cui diciamo si tornerà al format più tradizionale.
La tiene in qualche modo Aydin, Erdem con la disperazione, campionesse del mondo!
Quindi partiamo dalla pallavolo. Come avete sentito nello spezzone che abbiamo dedicato alla telecronaca, le ragazze ci hanno regalato un sogno, l'ennesimo. Infatti si sono laureate campionesse mondiali, una vittoria straordinaria. Arrivata dopo che la scorsa stagione si era chiusa nel migliore dei modi con la vittoria delle Olimpiadi, una nazionale italiana, quella di pallavolo, veramente stratosferica, che ci sta regalando veramente tanto spettacolo, ci sta veramente entrando nella storia. Una nazionale dominante che ha dominato il mondiale e ha meritato di vincere il mondiale, anche se la semifinale e la finale sono state due partite mozzafiato che ci hanno tenute incollato allo schermo per tutti e cinque set, due partite che però l'Italia è riuscita a vincere grazie a diversi fattori, grazie a delle giocatrici fantastiche che sono le migliori al mondo in questo momento. Direi che veramente l'Italia conta delle giocatrici formidabili, a partire da Alessia Orro, Silla, per arrivare poi ovviamente a Paola Egonu, che è la stella, Di Gennaro, quella un pochino più storica, un pochino più datata, che purtroppo ha detto addio alla nazionale al termine dei mondiali, ma che comunque ha chiuso direi più che in bellezza. Per cui veramente una nazionale fantastica, guidata da un allenatore altrettanto fantastico, ovvero Julio Velasco, che entra ancora di più nella storia, nonostante già ci fosse, dopo che l'anno scorso ha vinto le Olimpiadi, ha portato questa nazionale alla vittoria prima delle Olimpiadi e poi dei mondiali. Un allenatore che è stato in grado di risollevare le sorti di una nazionale che con il precedente CT era un pochino affondata, nonostante il grande talento che caratterizzava la nazionale italiana non si riusciva a trovare una quadra, erano arrivate tante delusioni. Poi con Julio Velasco in panchina invece la situazione è stata stravolta. Un CT veramente veramente meraviglioso, mi rimangono veramente impresse le sue parole che sono andate virali sui social, quelle che ha detto dopo aver conseguito una laurea in psicologia. Lui ha proprio parlato dello sport, ma ha parlato dello sport da un punto di vista più mentale, perché la prestazione nasce nella testa, ancor prima che poi in quelle che sono le qualità che tu puoi mostrare nello sport che fai. Ma se mentalmente non sei tranquillo, se mentalmente non sei sicuro di quelle che sono le tue capacità e i tuoi mezzi, non puoi andare da nessuna parte. E credo che ciò che maggiormente ha caratterizzato questa nazionale è stata proprio la tranquillità che Julio Velasco sa infondere nelle sue giocatrici. Per cui complimenti a questa nazionale, e direi che è anche giusto ripercorrere un po' il percorso di questa nazionale ai mondiali. Italia che nel girone è capitata con Belgio, Cuba e Slovacchia, ha chiuso il girone a punteggio pieno, 9 punti, ha vinto tutte le partite, ha vinto anche 9 set e ne ha concesso solamente uno. Ha chiuso al secondo posto il Belgio con 6 punti, al terzo posto il Cuba con 3 punti, al quarto posto nonché ultimo la Slovacchia con 0 punti. Agli ottavi di finale poi l'Italia ha affrontato la Germania vincendo per 3-7-0, ai quarti di finale la Polonia vincendo anche in questo caso per 3-7-0, e poi dalla semifinale in poi sono iniziate le prime problematiche, diciamo le prime difficoltà, che però l'Italia è stata veramente bravissima a superare e a non farsi mettere sotto dalle nazionali che ha incontrato, ovvero il Brasile in semifinale che è riuscita a battere per 3-7-2, una partita veramente incredibile giocata punto su punto, nel quale la nazionale a un certo punto dava anche l'impressione di non riuscire a scavalcare l'ostacolo della nazionale brasiliana, ma che alla fine anche in questo caso è stata una partita al cardiopalma veramente veramente bella. Ha perso il primo set per 25-22 l'Italia, poi il secondo set ha vinto 25-22, il terzo set l'ha perso 30-28, poi ha vinto 25-22 il quarto set e infine il tie break si è deciso con un 15-13. Quindi capite insomma dalla lettura dei punti quanto questa partita sia stata veramente avvincente. Vi consiglio di andare a riguardarvela anche solo gli highlights, perché proprio percepite tutta l'ansia, tutta la trepidazione che noi tifosi abbiamo percepito per tutto il corso della partita e sicuramente anche le giocatrici. E poi in finale contro la Turchia, anche in questo caso l'Italia è riuscita ad imporsi per 3-7-2. Anche questa partita è stata veramente combattuta fino all'ultimo. Primo set vinto dall'Italia per 25-23, secondo set vinto dalla Turchia per 25-13, terzo set vinto dall'Italia nuovamente per 26-24, poi quarto set vinto dalla Turchia per 25-19 e alla fine al tie break l'Italia si è imposta per 15-8. E quindi questo è stato un po' il percorso delle nostre ragazze, che ringraziamo davvero tanto per averci regalato queste emozioni e che ci auguriamo possano continuare a fare molto bene.
Sul traguardo, super, mega, Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia, davanti a Lando Norris secondo, Oscar Piastri in terza posizione.
Nell'ultima puntata avevamo anche avevamo parlato degli impegni che ci sarebbero stati per quanto riguarda la Formula 1, quindi 3GP, Ungheria, Olanda e Italia a Monza, quindi parleremo adesso dei risultati di questi GP che diciamo come spoiler iniziale non sono andati bene per la Ferrari. Comunque sono arrivati dei piazzamenti non pessimi per Leclerc, ma niente di strabiliante. Partiamo dal GP di Ungheria, in cui domina come quasi sempre questa stagione la McLaren, poi arriva terzo Russell, Leclerc quarto, quindi sempre lì a un passo dal podio come molte volte in questa stagione, Alonso e un ottimo Bortoleto che c'entra il suo miglior piazzamento questa stagione, Stroll, Lawson, Verstappen nono e decimo Kimi Antonelli, con Hamilton che arriva dodicesimo, quindi fuori dalla zona punti.
Tra l'altro l'Ungheria è stata anche la gara in cui la Ferrari si è avvicinata di più alla vittoria, perché Leclerc al sabato aveva conquistato la pole, poi la domenica era stato primo per praticamente 30-40 giri sui 70 totali e dopo il secondo pit stop ha subito un crollo totale, sì, c'è stato veramente un crollo a livello di tempi, non sono state proprio chiarite le spiegazioni, cioè non sono state date delle spiegazioni in maniera chiara, nel senso che la Ferrari ha detto che c'è stato un guasto meccanico che però è stato messo in dubbio da praticamente tutti, insomma un po' di ombre dietro a questo incidente, ma è stato veramente un peccato perché Charles aveva dato l'impressione di poter vincere quel Gran Premio, aveva disputato una prima parte del weekend, un sabato ma anche la prima parte della domenica in maniera impeccabile e in realtà ha continuato a girare in maniera impeccabile anche nella seconda parte quando è subentrato il problema, però purtroppo si è dovuto arrendere a un guasto meccanico, a quanto ci è stato detto quantomeno.
Sì, forse c'era stata l'ipotesi che poteva essere anche un problema di quantità di benzina nel serbatoio, ma comunque il problema rimane e il problema è sempre quello. Leclerc gira anche molto bene, anche alla domenica, ma poi ci sono questi problemi anche magari di strategia, di gomme che lo penalizzano sempre. Il 31 agosto c'è stato poi il GP d'Olanda, vince Piastri e insieme a lui sul podio Verstappen e
clamorosamente
sì, Ajar, GP che è stato molto strano a livello di di classifiche, perché in zona punti arrivano, ok, Russell quarto, però poi quinto Albon, sesto Antonelli, settimo Berman, ottavo Lance Stroll, nono Alonso e decimo Yuki Tsunoda, con le due Ferrari che vanno fuori. Hamilton per un incidente, diciamo, da solo,
sì, esatto, per colpa sua.
Esatto, per colpa sua. Leclerc invece purtroppo per un contatto causato da Kimi Antonelli, che l'ha mandato contro il muro fondamentalmente.
E c'è stato anche il ritiro poi di Norris.
Esattamente. E infatti Piastri con il GP d'Olanda ha preso
un grande vantaggio
nella classifica. Arriviamo poi all'ultimo GP che si è disputato, quello a Monza, il tempio della velocità, ecco, che non è stato, appunto, come ho detto prima, un successo per la Ferrari. Leclerc ci aveva illuso un po' durante la settimana con degli ottimi piazzamenti nelle prove liberi, poi comunque in qualifica si era piazzato bene, però poi, come al solito, la gara non ha pagato le aspettative. Vince Verstappen davanti,
stradominando, tra l'altro.
Stradominando davanti alle solite McLaren, Norris, Russell quinto, Hamilton sesto, Albon, Bortoleto, Antonelli, Agiara a chiudere la zona punti, e niente, questo è quanto. Domenica 21 poi ci sarà il GP di Azerbaijan, in cui non c'è molto da aspettarci.
Sì, a livello Ferrari sicuramente l'unica, poi speriamo ce ne possano essere altre, magari qualche Gran Premio un po' strano in cui accadono delle cose non prevedibili, però l'unica pista in cui la Ferrari sembrerebbe essere molto competitiva, che rimane da qui alla fine dell'anno, è Singapore, per cui speriamo che lì la Ferrari possa ottimizzare al meglio il risultato. E vediamo poi come si evolverà la situazione in classifica, perché attualmente 31 punti separano i primi due contendenti al titolo, ovvero i due piloti McLaren, Piastri e Norris. Vedremo se di qui in avanti ci sarà un po' un cambiamento, perché finora non abbiamo visto molta lotta tra i due. Speriamo che ci possa essere, diciamo, un'inversione di tendenza.
Sì, oltre alla classifica, proprio l'impatto sulla gara, le due McLaren sono sopra a chiunque altro, non c'è paragone, tranne a Max Verstappen, che comunque per quanto riguarda i punti conquistati è a meno 63 da Lando Norris secondo, quindi non penso ci sia molto da fare neanche per lui, quindi ad oggi è una lotta,
sì,
per
a due,
il titolo a due,
Piastri
Norris. Io vedo meglio onestamente Piastri, perché Norris oltre ad avere 30 punti in meno, abbiamo visto più volte che fa dei piccoli errori che gli costano la gara, non è quel pilota che non sbaglia mai, ecco. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc può lottare solamente per il quarto posto, penso, perché comunque è a meno 60 anche lui da Verstappen, può giocarsi il quarto posto nella classifica piloti con George Russell, mentre per Hamilton non c'è
poco
davvero
da fare,
niente da fare.
Sarà un sesto posto normale.
È sesto posto dietro Leclerc, ma penso che riuscirà nemmeno a prenderlo Leclerc. Zero podi addirittura per il 7 volte campione del mondo. Stagione da dimenticare per lui, ma penso anche
per
tutta la Ferrari, ecco. Per quanto riguarda la classifica costruttori, non c'è storia sulla vincitrice. Vincerà anche, penso, già matematicamente la McLaren.
Sì, 12 vittorie. Il primo match point ce l'hai questo weekend a Baku.
Esatto, 27 podi, di cui 12 vittorie, quindi davvero un risultato assurdo, quasi ai livelli della Red Bull degli ultimi anni. La Ferrari in realtà è seconda, con la Mercedes a meno 20, quindi sarà anche lì una lotta a due per il secondo posto, ma niente di più, ecco.
E chiude Carlos Alcaraz, si prende il titolo a Flushing Meadows per la seconda volta, si prende anche il primo posto in classifica mondiale, batte Yannick Sinner.
Parlando invece di tennis, purtroppo si è disputato il quarto e ultimo slam della stagione. Dico purtroppo perché Jannik Sinner è stato sconfitto in finale da Carlos Alcaraz. Una sconfitta pesante per il tennista altoatesino, un po' in attesa forse perché diciamo che partiva da favorito, essendo lo US Open probabilmente il suo torneo preferito, quello in cui riesce ad esprimere le sue migliori qualità. Diciamo che dire che non c'è stata storia forse è sbagliato, perché comunque Sinner è riuscito ad aggiudicarsi un set. In generale ha sempre dato, eccetto forse nel terzo set, l'impressione di poter essere in partita, però Alcaraz comunque ha vinto meritatamente, cioè c'è assolutamente da riconoscerlo. E purtroppo la sconfitta di Sinner in finale contro Alcaraz, che è arrivata per 2-6, ha vinto il secondo set 6-3, poi 1-6-4-6, ha sancito anche la fine di Jannik Sinner, primo nella classifica ATP. È stato scavalcato da Alcaraz. Per chi non sapesse come mai è avvenuta questa cosa, non solo perché Sinner è stato sconfitto in finale da Alcaraz, ma perché Sinner, nel momento in cui si è giocato l'US Open quest'anno, ha perso i 2000 punti che aveva conquistato con la vittoria dell'US Open l'anno scorso. Per cui sono stati 2000 persi, di cui ne ha guadagnati praticamente 1700, perché credo che il secondo classificato ne guadagni 1700 o giù di lì, e per cui ne ha persi come se ne avesse persi 300. D'altra parte Alcaraz ne ha guadagnati 2000 con la vittoria e ne ha persi praticamente zero, perché l'anno scorso Alcaraz all'US Open non aveva fatto benissimo. E quindi è arrivato il sorpasso in classifica. Probabilmente Alcaraz finirà la stagione al primo posto, è abbastanza scontato perché comunque di qui in avanti c'era stato il miglior momento di forma di Sinner, che aveva vinto in fila US Open, Masters 1000 di Shanghai, poi aveva vinto anche le ATP Finals, per cui è molto difficile pensare che Sinner, cioè può anche ripetersi, però servirebbe proprio un disastro di Alcaraz per pensare in un nuovo sorpasso. Però comunque resta, direi, il grandissimo merito di Jannik per aver mantenuto il primato per più di un anno. Quindi davvero complimenti al nostro tennista. E parlando dell'US Open, non si può non citare la vittoria italiana nel doppio misto di Errani e Vavassori, che si confermano credo la coppia migliore in questo momento in circolazione in ambito tennistico. Ovviamente riescono a conquistare la vittoria contro Rud e Swiatek, e riescono a conquistarla vincendo 2-7-1. Vincono il primo set 6-3, il secondo set lo perdono 7-5, poi il terzo set lo vincono 10-6, per cui complimentoni a loro. Adesso c'è un po' un sogno prima della fine della stagione, perché stanno per arrivare comunque le ATP Finals, che sono lì che scalpitano. Ed è un sogno perché, per chi non lo sapesse, le ATP Finals le giocano i primi 8 tennisti nella classifica ATP. Attualmente abbiamo solamente Sinner nei primi 8, ovviamente Sinner che in questo momento occupa la seconda posizione, mentre Musetti al nono posto. Però c'è grande probabilità che Djokovic non disputi le ATP Finals. Infatti in alcune dichiarazioni recenti ha detto che il suo prossimo torneo sarà lo Slam di Melbourne in Australia. E quindi ha lasciato insomma intendere che non vorrà disputare la ATP Finals. Questo cosa vuol dire? Che il nono nella classifica ATP va a giocare la ATP Finals, che sarebbe Musetti. Per cui c'è la possibilità che l'Italia per la prima volta nella storia porti due tennisti italiani a giocarsi la ATP Finals, e sarebbe ovviamente un traguardo veramente storico, per cui ci auguriamo possa essere così. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti in ambito tennistico, a fine settembre ci sarà la ATP 500 di Pechino e la ATP 500 di Tokyo, e poi il prossimo grande appuntamento il Masters 1000 di Shanghai, che si disputerà all'inizio di ottobre, mentre la Coppa Davis è un appuntamento che sarà un pochino più là, all'inizio di novembre.
Partita finita con anche l'appoggio di Rovat, che sentenzia la fine della partita. Finisce anche il cammino in questi europei per l'Italia.
Adesso parliamo dello sport che quest'estate ha portato forse più medaglie nel palmarès italiano, ma ha regalato anche una brutta sconfitta per quanto riguarda la nazionale, ovvero la nazionale maggiore, ovvero il basket. Però prima di arrivare alla nazionale maggiore, direi che è giusto parlare di tutti gli altri traguardi delle giovanili, che quest'estate hanno portato davvero tantissime medaglie. Partiamo dall'under 16 che arriva dall'unica che di queste che non ha vinto una medaglia, ma che comunque arriva a un grandissimo quarto posto, ovvero l'under 16 maschile, che in realtà era arrivata in semifinale con un canestro praticamente allo scadere dell'ultimo quarto contro la Francia, vincendo 76-73, e poi in finale si era arresa 91-81 contro la Lituania, e poi ha perso di soli 8 punti contro la Slovenia alla fine del terzo quarto posto. Comunque è un risultato ottimo per quanto riguarda questa nazionale. Sono ragazzi di 15-16 anni e direi che hanno fatto un ottimo lavoro per tutto il torneo, ecco. Per l'under 18 arriva un bronzo sempre agli europei contro la Lettonia, battuta nella finale terzo quarto posto per 86-68. Diciamo l'under 18 è forse nazionale la nazionale giovanile con più talento. Mancava all'appello Luigi Suigo, che è un gigante ex Olimpia Milano di 2,20 metri, ma comunque la nazionale è stata guidata dai suoi ex compagni di squadra all'Olimpia Milano, Lonati e Garavaglia con la conquista del miglior quintetto del torneo, mentre Lonati nella finale terzo quarto posto appunto ha messo 27 punti, che sono stati fondamentali per la vittoria. Tra l'altro, per parlare un po' del futuro di questi giovani, Garavaglia l'anno prossimo giocherà in Germania all'Ulm, e Lonati invece è già stato preso nel college americano di Villanova, quindi diciamo un grande salto per questi ragazzi, che avranno modo di crescere ancora di più di quello che hanno fatto in questi ultimi anni. E poi abbiamo l'Europeo Under 20, che tra tutti è stato quello che ha regalato più emozioni, e soprattutto il risultato migliore, perché arriva la vittoria contro la Lituania in finale, ma il percorso è stato ottimo: una sola sconfitta contro la Germania nel girone, poi vittoria contro Belgio e Ucraina sempre nel girone, agli ottavi 101-58 contro l'Islanda, la super rimonta contro Israele con il risultato finale di 89-80 ai quarti, la semifinale con la Serbia vinta per 85-78, e poi appunto la finale in realtà è dominata dai nostri ragazzi, 83-66 appunto contro la Lituania, con 26 punti appunto decisivi di Francesco Ferrari, che è il giovane italiano più promettente forse della sua età, e tra l'altro con questa prestazione si aggiudica l'MVP della finale, ma soprattutto del torneo, dell'intero torneo, con 15 punti e con 15,6 punti e 6,4 rimbalzi di media. Quindi un europeo dominato dall'ala italiana. Anche questa prima puntata della seconda stagione di Beep Sport è terminata. Vi ricordiamo come al solito che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast, e noi vi diamo appuntamento tra 2 settimane. Un saluto da Michele Viscardi,
Dennis Calò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Dennis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.